Maria Teresa Sega, Il banco vuoto. Quarta traccia.
Una scuola di libertà. Il racconto di Alba e Luciana. Per fortuna, verso il febbraio di quell'anno scolastico, si realizzò, tra enormi difficoltà, la scuola media ebraica al ponte storto del campo Santissimi Filippo e Giacomo. Questa non era affatto una scuola che, sulla falsariga di quella pubblica, aveva come obiettivo unicamente la preparazione agli esami. Non era affatto informativa e pedissequa di programmi e testi culturalmente asserviti al regime. Al contrario, pur mantenendo il programma tracciato dalla riforma Gentile per lo studio delle varie materie, fu soprattutto una scuola di libertà e di tolleranza, stimolante e formativa. Un vivere insieme, allievi e insegnanti, in modo aperto e democratico, che indirizzava le nostre letture, approfondiva le nostre ricerche, rispondeva alle nostre domande. Professori molto bravi, libertà di pensiero e di parola, non c'era scuola pubblica che potesse offrire altrettanto. Alba Finzi, Ritorno a scuola, 1938-1951. L'esperienza della libertà e dell'identità ritrovate in Ritorno a scuola, l'educazione dei bambini e dei ragazzi ebrei a Venezia, tra leggi razziali e dopoguerra. Nuova dimensione, 2012. La mia amicizia più solida fu con Alba F., con la quale ci capimmo e vivemmo intensamente la nostra vita scolastica. Le confidenze sui nostri amori, le discussioni filosofiche sul sionismo, sull'ebraismo, sull'antifascismo. Anche con Giuliana C., con Lilla C., con Dora C. e con altri eravamo molto unite. Alcune compagne non frequentavano più la scuola, alcune emigrarono all'estero. Un gruppo di ragazzi padovani venne a cercare amicizia a Venezia. Ci incontrammo la prima volta a casa Cohen e poi spesso a casa mia, da Tina e Dora. Questi furono amici veri, amici per sempre. Al sabato mattina, con Alba, Tina e Dora, Tina P., Salvatore Ruggero R., andavamo sempre al tempio. Studiavamo col rabbino Ottolenghi e ci riunivamo a discutere e studiare. Qualche volta si ballava. Ogni tanto usciva un nuovo decreto, una nuova legge contro di noi. Le famiglie prendevano decisioni varie. Chi aveva mezzi o poteva intravedere una possibilità di fare all'estero il proprio mestiere, partì. Partirono famiglie e partirono singoli giovani. Nel giugno del 40 io stavo dando l'esame magistrale. Nel 38-39 avevo frequentato la prima liceo. Nel 39-40 frequentavo la seconda liceo, senza studiare il greco. Mi preparavo invece a fare 2 anni in uno, studiando musica, disegno, per il quale ero negata, pedagogia, chimica ed altre materie. Mi piaceva molto la storia naturale e altrettanto mi piaceva la professoressa che veniva a insegnarcela da Padova, Maria Romano. Il nostro preside, che si preoccupava enormemente dell'andamento della scuola, era il professore di matematica Augusto Levi, ma a noi la matematica la insegnava la signorina Ledda Franco, anche lei padovana. L'una e l'altro sono stati deportati in Germania e finiti nelle camere a gas. Nella Fano, che vive in Israele, ci insegnava il latino e la signora Laura Latte Stonolli veniva da Vicenza ad insegnarci l'italiano. «Buonasera ragazzi», diceva alle 4 quando dovevamo accendere la luce perché d'inverno era già buio in classe. «Non si dice conforme, si dice secondo». Tante piccole osservazioni ed insegnamenti suoi non li ho mai dimenticati. Ma 2 cose mi ha soprattutto insegnato. Una attinente alla scuola e una alla vita. Ero molto preoccupata circa il tema d'italiano che avrei dovuto svolgere all'esame magistrale. Alla scuola pubblica, alla quale, in banchi separati dagli alunni ariani, eravamo ammessi per gli esami. Era abituata dal lavaggio del cervello fascista a fare i compiti con l'esaltazione del regime. I temi erano sempre su frasi del Duce o attinenti a storia e letteratura condotte ad esaltare il fascismo. Alla scuola ebraica ovviamente eravamo liberi e facevamo temi di letteratura, storia, eccetera, senza questi problemi. La Lattes mi insegnò soprattutto a svolgere il mio pensiero libero. Un giorno ci disse: «Ragazzi, prendete fuori il diario e scrivete. In amore è molto più bello dare che ricevere. Vi prego, conservate questa pagina. Tra 10 anni pensate a me e direte: la Lattes aveva ragione». Ci ho pensato tante volte. Luciana Bassi, Memorie, 1980. Manoscritto. Archivio privato Famiglia Sullam.
I miei ricordi di scuola. Il racconto di Paolo. Alla fine dell'anno 1938-39 io avevo 12 anni e terminavo la seconda ginnasio alla scuola media ebraica. La scuola era ai piedi del ponte storto, tra San Filippo e Giacomo e Ruga Giuffa. Alla fine dell'anno scolastico 1942-43 avevo terminato la seconda liceo scientifico e avevo ormai 16 anni. Nei miei ricordi c'è la figura minuta ed esile, gli ottocenteschi stivaletti neri e le spesse lenti della sorella di Gino Luzzatto, la Nina, che ci insegnava storia della filosofia. Ci sono i giovani neolaureati, timidi in quelle classi di ragazzi che il particolare momento non aveva affatto privato della loro vivacità. La dottoressa Bice Vivante, dai lineamenti delicati e i capelli straordinariamente rossi. La dottoressa Giovannina Sulman e la dottoressa Wanda Sonino, il dottor Giorgio Rossi e l'ingegner Renzo Levis. Quest'ultimo arrivò in classe una mattina con una scarpa nera e una gialla e non riuscì a contenere la nostra fragorosa ilarità. Non avremmo certo riso davanti al preside. Il professor Augusto Levi ci incuteva una profonda soggezione, un timore quasi reverenziale. Nel dicembre 1943 il preside venne deportato in Germania assieme alla moglie e al figlio e nessuno di loro fece ritorno. Fra gli insegnanti anche la professoressa Olga Secretan Blumenthal ebbe la sventura di venire deportata dai nazisti senza fare più ritorno. I miei ricordi del 1942-1943 e dei miei 15-16 anni riguardano anche gli svaghi e gli amici del tempo libero, le estati al Lido e compagnie nuove, allargate, ragazzi e ragazze della mia età o poco più. La differenza fra noi era che loro studiavano al Marco Polo, al Foscarini o dalle suore di Nevers, ma avevamo la stessa smania per giocare a bridge, la stessa passione per l'arte moderna, appagata con frequenti visite alla galleria Al Cavallino, che allora era sulla riva degli Schiavoni. Andavamo al cinema in comitive di 10 o 15, ci trovavamo nelle case a suonare dischi. Armstrong vietato, Charles Trenet vietato, Jimmy Dorsey vietato. Facevamo i primi passi vietatissimi. Se in questi rapporti c'erano reticenze e silenzi, erano dovuti più a pudori che a pregiudizi. Paolo Sereni, della comunità ebraica a Venezia durante il fascismo. Pagine 535-538. In G. Paladini, M. Rebershuk, La resistenza del veneziano, Venezia 1984. Note. Gino Luzzatto, Padova 1878, Venezia 1964. Dal 1922 ebbe la cattedra di storia economica presso l'Istituto Superiore di Scienze Economiche e Sociali, poi Università di Ca' Foscari, da dove venne allontanato in seguito alle leggi razziali. Si occupò della scuola ebraica di cui scrisse il programma. Nascosto a Roma dopo l'8 settembre 43, tornò a Venezia dopo la guerra, riprese il suo posto e diventò rettore di Ca' Foscari. È stato membro del Consiglio della Comunità e vicepresidente nel 1945. Giovannina Sulman si era laureata in storia dell'arte. I provvedimenti per la difesa della razza del 1938 consentivano a chi aveva intrapreso gli studi universitari di completarli. Dopo l'8 settembre 1943, la famiglia Sulman si riunì nella casa di campagna alla Fossa, vicino a Spinea, e decise di andare a sud, dove c'erano gli alleati. Dopo una prima tappa a Firenze, dal nonno materno, raggiunsero Perugia e L'Aquila, quindi Sulmona e Roccaraso. Finalmente riuscirono ad oltrepassare le linee ed arrivare a Bari liberata. Giovannina è sorella di Renzo, che sposerà Luciana Bassi. Augusto Levi, la moglie Giovanna d'Italia e il figlio Alvise vennero arrestati a Padova il 21 gennaio 1944, portati prima nel campo di Vo Vecchio, poi a San Saba a Trieste, e da qui deportati ad Auschwitz il 25 luglio 1944. Augusto e Giovanna vennero uccisi all'arrivo. Alvise morì a Dachau il 19 dicembre 1944. Olga Blumenthal, nata a Venezia nel 1873, coniugata con Gilberto Secretant, professore di letteratura, era lettrice di lingua e letteratura tedesca a Ca' Foscari, da dove venne allontanata in seguito alle leggi razziali. Arrestata a Venezia il 30 ottobre 1944 da tedeschi, venne detenuta nel carcere di Santa Maria Maggiore, poi trasferita a San Samba a Trieste e da qui deportata il 28 novembre 1944 a Ravensbrück, dove è deceduta il 24 febbraio 1945. Il 22 gennaio 2018 è stata posata una pietra d'inciampo in suo ricordo davanti al portone di Ca' Foscari. Fine della nota.
Fonti d'archivio. Comunità ebraica di Venezia. L'archivio della Comunità ebraica di Venezia, Renato Maestro, ACEV, conserva alcune buste, 189-197, contenenti documenti di varia natura che permettono di ricostruire la vita della scuola e dei suoi protagonisti, registri di classe con l'elenco degli alunni, le loro assenze e voti, i contenuti delle lezioni, circolari del preside Augusto Levi per comunicare le date di riunioni, scrutini e fine delle lezioni, programmi delle discipline, elenchi di libri adottati, elenchi degli studenti che devono sostenere esami, eccetera. All'apertura della scuola numerose sono le domande di professori, rimasti senza cattedra, che chiedono di insegnare, pervenuta alla comunità da diverse città italiane. Attraverso i documenti conservati in archivio è stato possibile ricostruire i nomi degli insegnanti che con maggiore continuità sono stati presenti nella scuola media, intesa come secondaria inferiore e superiore di vari indirizzi, classico, scientifico, magistrale, tecnico. Nella Fano, lettere. Paola Lombroso da Verona, lettere. Vanda Sonino, latino. Ledda Franco da Adria, matematica. Bice Vivante, lettere. Elena, Nina, Luzzatto, filosofia e pedagogia. Renzo Levis, disegno. Laura Lattes Tonolli da Vicenza, italiano e storia. Alba Levi Moreno, dal magistrale Tommaseo, francese. Alba Piperno Bonometto, da Trieste, inglese. Maria Romano, da Padova, scienze. Franca Muggia, economia domestica. Giovannina Sullam, storia dell'arte. Carlo Polacco, musica e canto. Giorgio Rossi, agraria. Mayer Relles, religione e lingua ebraica. Le insegnanti di educazione fisica erano nominati dalla GIL. Nella Fano ha donato all'archivio fotografie originali, lettere e documenti relativi alla scuola. Una busta denominata Provenienze diverse contiene il materiale raccolto tra il 1994-95 in occasione della ricerca per la mostra curata da Renata Segre, Gli ebrei a Venezia, 1938-45. Si tratta di testimonianze scritte autografe corredate da documentazione in copia e di sintesi di testimonianze orali, originali, conservate in cassette, redatte dagli intervistatori. Tracce di vita scolastica. In archivio è conservata una consistente documentazione relativa alla scuola media, la cui gestione è a carico della comunità. Pagelle, diplomi, registri degli scrutini consentono di ricostruire l'iter scolastico degli studenti, scuole di provenienza, risultati e valutazioni finali, titoli di studio conseguiti. Di notevole interesse sono le domande di iscrizione, corredate dai documenti richiesti, certificato di nascita e vaccinazione e per taluni anche certificato di identità, con fotografia rilasciato dal comune e firmato dal podestà. Domande di esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche motivate dalla disoccupazione del padre o da indigenza. Vi sono i documenti di identità di studenti stranieri serbi e croati: Izak Papo, Milan Hirschil, Lea Hirschil e Velimur Sorger, appartenenti alla comunità degli ebrei stranieri internati ad Asolo che chiedono l'iscrizione alla scuola veneziana. L'esame di ammissione dalla scuola elementare alla media ha prodotto una documentazione significativa. Sono stati conservati infatti non solo i documenti istituzionali, come i risultati degli scrutini e degli esami, ma anche gli elaborati realizzati dagli studenti. Tema scritto, compito di matematica, saggio di disegno. Rare fonti della soggettività dalle quali traspare la personalità di ognuno, ognuna. È emozionante leggere i temi, decifrare la grafia e seguire il loro argomentare o lo scatenarsi della fantasia, il districarsi tra foreste di cifre, immaginarli estrarre dagli astucci le matite colorate e scegliere le più adatte per il disegno. «Io preferisco il gioco allo studio», scrive nel tema Francesca Musatti, «e credo che siano, del mio parere, anche gli altri bambini». Lia Finzi preferisce giocare con le bambole, ma, ci informa, «non crediate che, se mi piace giocare con le bambole, sia una bimba molto calma, anzi, amo anche il correre». Tina Bassani, che sarà deportata, ama il meccano e le costruzioni in legno, con cui costruisce teleferiche per trasportare le bambole, o le partite a campane e martello. L'altro giorno il re venne a Venezia. In Strada Nuova c'era un continuo via vai di fascisti, di guardie e di camicie nere, racconta Lidia Dina, svolgendo il tema Sventola al tricolore. E Angelo Levi, che sarà deportato. Io sono andata alla stazione dove c'era tanta e poi tanta gente da non lasciar passare un gatto. Le piccole italiane cantavano, i balilla suonavano, chi la tromba, chi il tamburo, e facevano un baccano del diavolo. Io ero rannicchiata tra tutta quella gente, non trovavo un posto per poter vedere bene, perché sono ancora piccina, scrive Carla Viterbo. Sono scritture di scolari diligenti, ma desiderosi di divertirsi e carichi di sogni, come ogni bambino nell'età incerta di passaggio dall'infanzia all'adolescenza, ignari delle nere nubi che si addensano all'orizzonte. Nel postscriptum al suo testo «Della comunità ebraica di Venezia durante il fascismo», per il quale ha utilizzato l'archivio, Paolo Sereni, riflettendo sul rapporto memoria-storia, scrive: «Molti dei documenti che si riferiscano a quel periodo e che ho avuto occasione di esaminare mentre scrivevo questo saggio hanno un riscontro nei recessi della mia memoria. A proposito della scuola ebraica, rileva delle discrepanze. La sua memoria associa ai volti degli insegnanti nomi diversi da quelli rintracciati nelle carte d'archivio, nomi che meritano di essere ricordati, e inizia a raccontare in prima persona. Paolo Sereni, della comunità ebraica di Venezia durante il fascismo, in Paladini Rebershak, citazioni, pagine 535-538. Fonti d'archivio, scuola San Girolamo. La scuola elementare San Girolamo Emiliani, in fondamenta della Croce a Cannaregio, si trova molto vicino al ghetto, ed è per questo che la scuola elementare ebraica, già esistente dai primi anni 30, parificata dopo la promulgazione dei provvedimenti per la difesa della razza nella scuola, settembre 1938, dipendeva dalla direzione San Girolamo e gli studenti sostenevano qui gli esami come privatisti. Nel suo archivio sono conservati pertanto i registri degli esami relativi agli anni in cui funzionò la scuola ebraica, sia nel periodo delle leggi razziali 1938-44 che dopo la guerra 1945-1960. L'archivio si presenta non ordinato né censito. Non è possibile sapere che cosa è stato conservato e che cosa è stato eliminato della varia produzione documentaria dell'attività istituzionale. Ciò che è possibile consultare, allo stato attuale, sono i registri degli scrutini e degli esami degli alunni della scuola mista per israeliti dal 1939-40 al 1943-44 e i giornali di classe della maestra Fiorina Pisa. Il giornale di classe, compilato dal maestro-maestra, contiene, oltre allo svolgimento del programma e alla relazione finale, le osservazioni sulla vita della scuola e sui singoli alunni-alunne. Strumento della burocrazia scolastica e del controllo, si rivela essere una fonte di informazione preziosa, non solo di carattere scolastico, ma anche sociale. Annotazioni su mestiere dei genitori, alunni poveri che hanno diritto alla refezione, alunni che non frequentano per aiutare a casa o allontanati per malattie infettive, eccetera. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale veniamo a conoscenza di allarmi aerei, fughe nei rifugi, scarsa frequenza, orario ridotto delle lezioni per il freddo. Il tutto riferito da insegnanti preoccupati per l'esito scolastico e angosciati per le sorti dell'Italia. Laboratorio didattico. Questi documenti d'archivio sono utilizzati da alcuni anni per laboratori di storia con le classi. Va sottolineata l'importanza di affrontare il tema delle leggi razziali con un approccio storico attraverso la lettura guidata dei documenti. Un addestramento utile per formare abilità, competenze e cultura metodologica della ricerca. Tanto più appassionante se le tracce del passato possono essere rintracciate nella propria scuola. Il laboratorio didattico è qui inteso come luogo fisico attrezzato in cui si possano fare esperienze di esplorazione delle fonti e organizzazione delle informazioni. Luogo mentale di attivazione di abilità cognitive che vanno dall'osservazione alla formulazione di domande all'elaborazione di informazioni documentate. Luogo sociale in cui vive la dimensione relazionale della conoscenza attraverso il lavoro di gruppo, la discussione, l'ascolto di esperti e testimoni, la comunicazione. Si colloca quindi in un orizzonte metodologico di didattica attiva che considera la storia come costruzione problematica di conoscenze, interrogandosi sul rapporto passato-presente e andando oltre un approccio puramente emotivo. Con le classi della San Girolamo siamo partiti costruendo un grafico temporale per contestualizzare i fatti e i dati mano a mano raccolti. Gli alunni hanno potuto così constatare come il tempo storico del Novecento coincide in parte con il tempo della memoria. Ci sono testimoni viventi. I bambini conoscono lo sterminio degli ebrei, avendone sentito parlare in varie occasioni, pubbliche o private, o visto film e immagini. Partiamo dunque dalla fine e ci chiediamo come si è arrivati a questo. Abbiamo tematizzato le leggi razziali nell'Italia fascista e le loro conseguenze nella scuola, dopo la lettura del provvedimento del 5 settembre 1938 abbiamo raccolto le domande. Cosa significa razzismo? Perché gli ebrei? È accaduto anche nella nostra scuola? Accade ancora? Dove cercare le risposte? Che cosa è un documento? Come lo si legge? Dove si conservano i documenti? Siamo andati ad esplorare l'archivio della scuola, scoprendo che conserva tracce del passaggio di generazioni di bambini e bambine. Tra i registri abbiamo estratto e analizzato quelli della scuola mista ebraica o per israeliti, date, nomi delle maestre, elenco degli alunni e alunne. Sono riportati anche i nomi del padre e della madre e date e luogo di nascita. Scopriamo che le classi erano miste. Cerchiamo nelle foto di classe i volti dei bambini e le bambine che corrispondono ai nomi. Alcuni sono tuttora viventi e possiamo incontrarli, ascoltare le loro storie, porre le domande, collegare la biografia alla storia collettiva. Che cosa è successo ai bambini e bambine che appaiono sorridenti nelle foto di classe e alle loro famiglie? Sono i testimoni stessi a raccontarlo. La maggior parte cercò di sfuggire all'arresto in vario modo, chi nascosto in un istituto religioso, chi nelle case di conoscenti cattolici, chi in campagna, chi raggiungendo la neutrale Svizzera. Non tutti però. Un gruppetto di bambini del ghetto, figli di matrimonio misto, continuarono a frequentare, in maniera discontinua e precaria, la scuola in una multiclasse tenuta dalla maestra Fiorina Pisa. Il giornale di classe, da lei redatto, racconta le ripercussioni in ambito scolastico degli avvenimenti che seguirono l'8 settembre 1943. Primo dicembre, i giornali annunciano l'arresto degli ebrei e la scuola è deserta. 5-6 dicembre. In seguito alle disposizioni del Consiglio dei Ministri, durante la notte del 5 e del 6 dicembre, gli ebrei vengono arrestati. Sono restituiti alla libertà i figli di matrimoni misti inferiori ai 15 anni ed i vecchi. 13 dicembre. Faccio l'elenco degli alunni rimasti nelle 5 classi elementari. Risultano 26 bimbi liberati. Di questi, 11 sono presenti. Li accolgo nella mia aula ed insegno simultaneamente in 5 classi.
Nota a piedi pagina.
Fiorina Pisa, Padovana, insegnò a Venezia fino all'anno scolastico 1943-44, pur essendo sorvegliata dalla questura, grazie al suo precedente impegno nel partito fascista, che le garantì protezione. Un gruppetto di bambini di matrimonio misto e di età diverse poté così continuare a fare scuola.
Fine della nota.
In ghetto cerchiamo nel memoriale della Shoah i nomi degli alunni deportati: Angelo e Miriam Grassini, Alda Silvana, Angelo e Leonella Levi, Alberto Todesco, sono stati uccisi ad Auschwitz. Troviamo le pietre d'inciampo poste davanti alle porte delle case da cui sono stati portati via con la loro famiglia. Se i bambini imparano ad essere curiosi e a porsi le domande, il percorso della conoscenza può anche prendere avvio dall'inciampo, la pietra d'ottone incontrata andando a scuola, o una scritta razzista sul muro. Fonti d'archivio, Istituto Benedetti Tommaseo. Il liceo Benedetti, attualmente Istituto Benedetti Tommaseo, in seguito all'accorpamento con l'Istituto Magistrale, venne fondato nel 1923, quando la riforma Gentile istituì licei scientifici. Il suo archivio conserva materiale documentario che copre il ventennio fascista e gli anni della Seconda Guerra Mondiale, attraverso il quale è possibile ricostruire la progressiva fascistizzazione della scuola, utilizzata come potente veicolo di propaganda e formazione dell'uomo nuovo fascista. Gli insegnanti, operatori di questo progetto, dovevano garantire adesione totale al regime e il controllo su di loro diventò sempre più pressante. I presidi avevano il compito di vigilare su ogni comportamento difforme dalle direttive ministeriali. A fine anno, un giudizio e una qualifica per ogni insegnante ne confermava o meno l'incarico. Circolari del provveditore venivano sovente inviate ad impartire ordini e disposizioni. Gli archivi scolastici conservano una ricca documentazione istituzionale generata da questo controllo a cascata dal centro alla periferia, ma anche dal Partito Nazionale Fascista locale, dal settembre 43 Partito Fascista Repubblicano, che attraverso ispettori federali controllava la fedeltà al regime di insegnanti e scolaresche. Nel 1940 tutti gli insegnanti del Benedetti erano iscritti al PNF e gli alunni alla GIL. La biblioteca storica, frutto dell'accorpamento delle biblioteche dei due istituti, conserva un numero notevole di libri di propaganda fascista, opere storiche e letterarie, di esaltazione del regime, della conquista dell'impero, dell'amicizia Italia-Germania e libri di contenuto razzista. Tra questi colpisce la presenza di un libro, I protocolli dei savi di Sion, edizione del 1938, anno in cui prende avvio la campagna antiebraica, con prefazione di Julius Evola. Sono conservate inoltre 5 annate della rivista La difesa della razza, i cui testi pseudoscientifici riconducono la differenza tra le razze ad un principio biologico, inneggiano alla razza superiore, gettano sulle razze degradate le più svariate accuse ed elencano i benefici che ne deriverebbero dalla loro eliminazione. In questo clima totalitario era difficile per gli studenti formare un pensiero critico, ma documenti reperiti in archivio attestano la presenza di insegnanti antifascisti, Sandro Gallo e Francesco Semi, che pur in forme non esplicite riuscirono a suscitare dubbi e prese di posizione. Il laboratorio di storia. Nell'anno scolastico 2017-2018, un gruppo di studenti del liceo Benedetti ha aderito ad un progetto sulla conoscenza e valorizzazione dell'archivio scolastico come bene culturale, in collaborazione con l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. Il lavoro didattico sulle fonti è stato affrontato come addestramento alla ricerca per formare abilità e competenze finalizzate alla comprensione delle metodologie che fondano la costruzione delle conoscenze storiche. Il percorso di carattere laboratoriale che ha prodotto la mostra documentaria Il liceo Benedetti dal fascismo alla liberazione ha preso avvio dall'esplorazione dell'archivio e della biblioteca storica della scuola. Gli studenti hanno affondato le mani in queste carte disordinate, l'archivio non è ordinato né censito, e cominciato a capire di che cosa si trattava. Attraverso una scheda di lettura hanno appreso come leggere un documento, ricavandone informazioni ed inferenze. Tematizzando le leggi razziali, hanno cercato documenti che potessero descriverne gli effetti nella scuola. Non hanno trovato documenti ufficiali che esplicitamente affermassero che gli studenti ebrei non potevano frequentare. Hanno trovato invece nomi di studenti provenienti dalla scuola ebraica nei registri degli esami di ammissione o di maturità, a partire dal 1939, contrassegnati con la dicitura in rosso «razza ebraica». La scuola secondaria ebraica aperta dalla comunità nell'anno scolastico 1938-39 aveva la sede vicino al liceo Benedetti, al Ponte Storto. Molti giovani inoltre prediligevano gli studi scientifici e quelli classici, non potendo iscriversi all'università, tanto che la comunità chiese ed ottenne l'apertura di un liceo scientifico parificato. Consultando elenchi e registri è stato possibile rintracciare i nomi degli studenti ebrei e cercare di ricostruirne le storie, ricorrendo ad altre fonti orali e scritte. Che cosa è accaduto ad ognuno di loro? All'inizio dell'anno scolastico 1938-39 la maggior parte non ha potuto mettere piede nella scuola pubblica. I figli di matrimonio misto, come Alba Finzi, invece hanno iniziato a frequentare le lezioni, ma sono stati cacciati a novembre, quando un nuovo decreto ha esteso anche a loro l'esclusione. Qualcuno ha proseguito gli studi privatamente, educazione paterna. La maggior parte ha frequentato dal gennaio 39 la scuola ebraica. Interessante il caso di Ugo Zatterin, di madre ebrea e padre cattolico. Perché non venne espulso a novembre ma a gennaio 1939? Troviamo la risposta in una annotazione nel registro, sospeso dalla scuola per disposizione ministeriale, circolare Regio Provveditore agli Studi 9139. Il suo caso particolare, essendo cattolico e battezzato prima del 38, venne sottoposto dal preside al provveditore e si può ipotizzare che, seguendo la via gerarchica, sia giunto al Tribunale della Razza, afferente alla Direzione Nazionale per la Demografia e la Razza, istituita per decidere sui casi dubbi.